forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream. 3, 2, 1.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avenus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Amici ascoltatori, ancora ben trovati. Luca Collodi in diretta da Roma. Ancora buon pomeriggio, sono le 17:05. Questa è Radio Vaticana Italia, nuovo appuntamento con il mondo alla radio. E facciamo un passo indietro. Ieri Roma ha festeggiato i santi patroni, i santi Pietro e Paolo, e il Papa all'Angelus è tornato a parlare della solitudine degli anziani vissuti come scarti. È questo il dramma del nostro tempo. Ripercorriamo le parole del Papa. La solitudine degli anziani, lasciati soli, come se fossero materiale di scarto, è un grande male dei nostri tempi, in cui la vita dei figli e dei nipoti non si fa dono per loro. E poi all'Angelus di ieri in piazza San Pietro ha ancora spiegato Papa Francesco: la grazia più grande, la cosa più importante è quella di donare la vita, di fare della nostra vita un dono. E questo, amici ascoltatori, vale per tutti, per i genitori verso i figli e per i figli verso i genitori anziani, per chi è sposato e per chi è consacrato. Il Papa ha ricordato: vale ovunque, a casa e al lavoro e verso chiunque abbiamo vicino. Da questa riflessione del Papa noi prendiamo spunto per iniziare il programma di stasera, perché saluto Filippo Boscia, docente di medicina della procreazione all'Università di Bari e presidente dell'Associazione Medici Cattolici Italiani. Professor Boscia, grazie per essere in collegamento da Bari con la Radio Vaticana.
Salve a voi, grazie a voi.
Il Papa ha sottolineato come la solitudine degli anziani sia uno dei drammi del nostro tempo. Voi, come medici, affrontate molte volte questo tema, lo affrontate da un punto di vista della salute, ma spesso l'elemento sanitario richiama l'elemento umano.
Ah, questo è verissimo. La letteratura scientifica ha introdotto una definizione di anziano fragile, per indicare una precaria stabilità delle condizioni cliniche e per indicare anche l'elevato rischio di complicanze a cascata che possono esitare anche nella perdita dell'autonomia funzionale o nella morte. In realtà, come medici, dobbiamo sempre ricordare che la solitudine dell'uomo lo rende fragile. Io direi che la solitudine quasi lo rende di vetro. È la peggiore delle malattie, perché nasce dalla paura ed è poi alimentata dal dolore, in un circolo vizioso. La paura genera il dolore genera la paura di vivere, che poi si fa paura di morire. Quindi la vita diventa un enigma e la morte diventa l'enigma entro l'enigma, perché intersecano in questa, diciamo, grande verità della vita paura, dolore, speranza, che sono sentimenti che ruotano intorno alla condizione umana.
Presidente Boscia, la interrompo perché con lei volevo affrontare anche un altro tema. Mi perdoni, il ruolo della famiglia nei confronti degli anziani, perché le statistiche ce lo dicono, voi siete medici e quindi le potete confermare o meno. Oggi molte famiglie portano gli anziani, li posteggiano o negli ospedali o nelle case di cura.
E questo è verissimo, perché tutti i riti di passaggio della vita si consumano in ospedale o in queste residenze sanitarie assistite. Sin dal concepimento in ospedale, anche...
Abbiamo perso il collegamento con Bari, vediamo se Stefano Sparro e Vincenzo Proto in regia riescono a recuperarlo. Stiamo parlando con il presidente dell'Associazione Medici Cattolici Italiani, il professor Filippo Boscia, con il quale stavamo appunto commentando come oggi molte famiglie posteggiano i propri anziani, i propri cari in ospedali o case di cura. Professor Boscia?
Ecco, la linea è caduta. Scusa.
Benissimo. Eccomi. Allora, torniamo in collegamento. Stavamo dicendo, lei si ricorda di...
Certo, il problema della famiglia. La famiglia che ha praticamente delegato il tutto ad una nuova condizione che è quella degli ospedali. Perché per tanto tempo anche i medici hanno proclamato che in ospedale si risolvono tutti i problemi. Viceversa, l'ospedale può essere luogo di cura, ma certamente non può essere un luogo di salvezza. E allora si finisce lì dentro, e lì dentro noi purtroppo facciamo cambiare il modo in cui viviamo, in cui guardiamo, in cui raccontiamo quella fragilità. E invece dovremmo essere, con l'aiuto della famiglia, capaci di gestire il dolore, l'erranza, la disperazione, la scabrosità della vita. Sono debolezze e fragilità che possono diventare, nell'ambito della famiglia, una risorsa inesauribile di bene, una fonte di resilienze, direi una ferita che si curano da sé. Sembra un ossimoro quello della ferita che cura, ma essere capaci di far fronte in maniera positiva nella famiglia ad eventi traumatici e ad organizzare positivamente la nostra vita. La fragilità va compresa, la fragilità non va demandata agli altri, è come se fosse un vetro, un'opera d'arte. Fragile fa rima con delicato, è come un fiore, un leggero movimento può far staccare i petali, un colpo di vento può sradicarlo. L'uomo somiglia a questa immagine, ma questa immagine va tenuta in questo giardino di casa, non può essere trasferito proprio nel momento in cui è diventato debole, perché altrimenti non riesce più a trovare la forza nella sua fragilità, la forza nella sua fatica, la forza anche nel coraggio di vivere. Noi dovremmo incamminarci verso strade di cambiamento, ma lo possiamo fare se ci abituiamo a cambiare anche la nostra narrazione quotidiana di vita. Noi dovremmo essere risollevati dal baratro in cui cadiamo quando siamo ammalati, ma soprattutto dovremmo abbandonare dei pregiudizi, i pregiudizi per esempio sull'invalidità dell'anziano, che si connette poi inevitabilmente ad un decadimento psicofisico che diventa più grave proprio per l'emarginazione che l'anziano ha. E tutto questo fa precipitare la persona anziana in un processo di invecchiamento ineludibile che comporta anche delle conseguenze sulla funzione globale di quell'individuo. Io credo che nella malattia e nella sofferenza l'uomo fa un'esperienza del limite, e questa esperienza del limite va gestita. Noi non siamo in grado di eliminare la malattia, il dolore o la morte, ma siamo invece in grado di evitare l'emarginazione, di evitare l'istituzionalizzazione, perché la risposta alla sofferenza non può essere l'emarginazione, la solitudine, l'istituzionalizzazione. La risposta alla sofferenza è la compassione, cioè l'essere vicino, l'esperienza di una prossimità all'altra, vissuta nel rispetto dell'alterità, nel rispetto della dignità. Tutto questo nell'ambito dell'ospedale noi non lo troviamo, nonostante il ruolo delle associazioni, il ruolo anche dei medici, diciamo di incoraggiare delle politiche mirate, ma l'ospedale fa ricerca e dà solamente delle assistenze sanitarie che non sono assistenze globali. Il prendersi cura non lo fa l'ospedale, il prendersi cura è un atto che diventa commosso di fronte alle necessità, al bisogno di una persona, e tutti quanti vicini alla persona fragile si rendono coautori di affrontare e di evitare eventuali altri rischi.
Presidente Boscia, un'ultima domanda, poi diamo spazio a un altro ospite. La famiglia, a livello medico-sanitario, si dibatte molto, anche per motivi economici, di riportare la sanità sui territori, una sanità di prossimità. Ecco, anche la famiglia forse può giocare un ruolo da questo punto di vista, tenendosi spesso l'anziano in casa, accudendolo, accompagnandolo. Può essere questa anche una soluzione?
Ecco, però la famiglia va aiutata in questo senso. La famiglia va aiutata in un cammino di vicinanza antropologica ai suoi anziani, perché la famiglia riesce a toccare tutti gli strati della persona, sia quello biografico sia quello biofisico, e la famiglia in tutte le sue dimensioni riesce a percepire la sofferenza, riesce a percepire meglio la fragilità e la malattia globale. Ora, nel delicato processo terapeutico che si fa, dovrebbe farsi al letto del paziente anziano, se noi non riusciamo ad assicurare al massimo possibile il bene della persona, facciamo di quell'esperienza di malattia e della sofferenza una ulteriore emarginazione. Credo che l'ammalato, il fragile, ha bisogno di una presenza, ha bisogno di un ascolto, ha bisogno di ricerca di un testo di cura, di manifestazioni di gratuità, ha sete di comunicazione, ha sete di competenza sanitaria, ma ha sete di misericordia. Le vorrevo riportare una bellissima frase che ho ascoltato dal mio papà, che è vissuto sino al 94esimo anno. Aveva perso la vista da tanti anni, ma ogni giorno quando mi incontrava mi diceva: il Signore mi ha fatto vedere un altro giorno. Guardi, un insegnamento maestoso questo, perché io invoco il Signore di farmi vedere quello che Lui nella sua cecità vedeva. E allora credo che la relazione che si stabilisce nella famiglia sia una relazione a doppio canale, cioè c'è una cooperazione, una condivisione, una compassione nei confronti di chi sta male, ma soprattutto noi abbiamo da acquisire in questo connubio grandioso dell'insegnamento che ci viene dalla malattia. E ci viene da chiederci, appunto, se quella misericordia, quell'opera di misericordia che Dio ci ha trasmesso e ci elargisce sempre, possiamo metterla in un circuito di azione e non di abbandono. Questo io credo che colmi tutte le solitudini, tutti i dolori, che possono anche essere vissuti da molti, da moltissimi, in modi diversi. Possiamo evocare in questo modo degli atteggiamenti di difesa e divenire vere e proprie, diciamo, medici dei nostri parenti, proprio la medicina dell'anima che si fa cura nell'ambito delle fragilità.
Grazie per questa riflessione al Presidente dell'Associazione dei Medici Cattolici Italiani, collegamento da Bari, Presidente Boscia, grazie e buon lavoro.
Grazie, grazie a voi.
Grazie
agli ascoltatori tutti, grazie.
Questa riflessione sul patrimonio umano e sociale rappresentato dagli anziani all'interno delle famiglie. Ma restiamo in tema sanitario, perché abbiamo seguito l'evolversi in questi mesi del Covid in Italia e all'estero. Abbiamo parlato molto di medici, di ospedali, di personale sanitario. Abbiamo parlato poco di farmacie. Farmacie che durante l'epidemia, la pandemia, durante il nostro stare a casa, erano regolarmente aperte come punto di riferimento per molti di noi. Saluto e ringrazio in collegamento Andrea Mandelli, che è il presidente della Federazione Ordini Farmacisti Italiani. Presidente Mandelli, grazie per essere con noi.
Grazie a voi, buongiorno a tutti.
E a lei proprio parte in causa, le chiedo qual è stato il bilancio di questo ruolo delle farmacie nell'emergenza. Hanno svolto un ruolo molto importante, perché hanno raccolto non soltanto le paure, ma hanno svolto anche un grande servizio.
Beh sì, come dice lei, direi che i farmacisti all'interno delle farmacie italiane, 20.000 farmacie aperte sui territori, circa 60.000 professionisti a contatto col pubblico, ma non vorrei neanche dimenticare i 5.000 farmacisti in ospedale al fianco degli infettivoidi, al fianco delle terapie di rianimazione. Hanno veramente svolto un ruolo fondamentale, perché vede, il medico in generale è solo nell'ambulatorio qualche ora, noi siamo aperti tutti i giorni, siamo stati aperti il giorno di Pasqua, siamo stati aperti il 25 aprile, siamo stati aperti tutte le domeniche di lockdown, siamo stati aperti tutte le notti, quindi un contributo fondamentale sotto due profili. Primo, quello fattuale, cioè una risposta ai cittadini sui problemi di salute, anche alla luce della situazione che si è creata, per cui il medico manda le ricette direttamente con il codice al paziente, poi il paziente con il codice va in farmacia e il farmacista stampa la ricetta fisicamente e quindi poi dispensa il farmaco. Quindi un fatto reale, concreto, di aiuto alla crisi d'emergenza che si è creata, ma soprattutto un grande aiuto sotto il profilo morale, di quella luce accesa che è accessibile a tutti, senza appuntamenti, senza chiedere permesso, per dare una risposta a un'angoscia, a un dubbio, a una preoccupazione, per avere una persona preparata, disponibile, che può dare una risposta. E quindi con quella medicina che è il sorriso, che è il dialogo, che non è un farmaco mutuabile, ma fa bene come un farmaco.
Presidente Mandelli, ci sono molti bilanci in questo periodo in giro per l'Italia, per l'Europa e per il mondo, dovuti a come il sistema anche sanitario ha retto al virus, al coronavirus. Ebbene, le farmacie come hanno retto? Voi che bilancio in prospettiva state facendo? È soddisfacente l'attuale organizzazione delle farmacie o questa esperienza durissima è servita a migliorare qualcosa o servirà a migliorare qualcosa?
Ma guarda, io credo che la storia ha un po' scompaginato le agende di ogni realtà produttiva o sociale del paese. Dobbiamo evitare di cadere nell'errore già annunciato con l'aforisma da Einstein di rifare le stesse cose che abbiamo fatto prima, quindi non accettare nessuna lezione da questa maledetta situazione che si è creata. Abbiamo bisogno di potenziare, secondo me, la sanità sul territorio, che sicuramente è stata quella che ha avuto più problemi nell'arginare questa situazione e che invece ha un ruolo fondamentale. Bisogna quindi trarre un insegnamento e fare due ragionamenti. Primo, finire definitivamente il taglio delle spese sul fronte sanitario. Troppo spesso abbiamo avuto ragionamenti che parlavano di spesa sanitaria con un'accezione quindi negativa, invece bisogna cominciare a ragionare di investimento in salute. Bisogna potenziare la rete del territorio, perché le famiglie stanno cambiando in maniera importante, non ci sono più la famiglia che può essere rete sociale per gli anziani, per chi rimane solo, ma bisogna potenziare una risposta più sistemica del paese, quindi andare ad investire sul territorio anche finanziando quel progetto proprio che la federazione ha presentato nel 2006, che è stato tramutato in legge nel 2009, che ha trovato finanziamenti proprio l'anno scorso e che doveva diventare la sperimentazione di quest'anno, ma che purtroppo per ragioni evidenti non è stata possibile fare, quello di incrementare una prestazione della farmacia e nella cosiddetta farmacia dei servizi, quindi un centro polispecialistico nel quale il paziente può rivolgersi per trovare risposte più variegate al suo stato di salute.
Quindi una sorta, mi perdoni Presidente Mandelli, di farmacia ambulatorio?
Ma guardi, su questo tema diciamo rischiamo di fare confusione, perché per l'ambulatorio si intende quello del medico. Ovvio che all'interno della farmacia dei servizi il medico prescrittore non può trovare riparo, perché si creerebbero molte confusioni, ma una farmacia nel quale invece poter fare il monitoraggio anche con la telemedicina, una farmacia nella quale trovare una risposta più concreta sui primi screening di salute, i primi esami tipo colesterolo, glicemia, per poter essere messi in rete col medico e essere apprezzati e valutati immediatamente da chi poi deve fare diagnosi, perché noi ovviamente non vogliamo fare i medici bonsai, vogliamo fare il nostro lavoro e mantenere le nostre peculiarità specifiche. Quindi un potenziamento del territorio nel quale ovviamente la farmacia potrebbe dare risposte per la prossimità, per la capillarità, per la preparazione del personale sanitario che vi opera, che potrebbe davvero colmare questo gap che si è dimostrato assolutamente un problema per il paese. Quindi potenziamo la rete del territorio e formiamo anche i farmacisti a livello universitario in una maniera più aderente a quelle che sono le necessità che si sono evidenziate in questa pandemia.
Una delle richieste la richiesta forse maggiore che veniva fatto durante la pandemia era la mascherina. Ecco, lei ad oggi è in grado di darci, diciamo così, una non dico una giustificazione, ma insomma, perché queste mascherine poi alla fine non si trovavano? Se ne è parlato tantissimo sui giornali, guardi, articoli e articoli, però poi alla fine non si è ben capito che cosa è successo.
Guardi, le cose più complicate spesso sono da affrontare in una maniera più semplice. Il mercato delle mascherine in Italia era un mercato residuale. Se un anno fa gli avessi proposto a lei di comprare delle mascherine, lei si sarebbe sicuramente messo a sorridere, non valutandone la necessità. Ovvio che un mercato che ha costi molto bassi nella normalità dell'approvvigionamento e che in Italia non è mai stato alimentato con la produzione interna, perché di fatto si compravano all'estero, dove il costo della manodopera consentiva anche questi prezzi molto bassi, ha fatto sì che in Italia non ci fosse una preparazione a gestire una momento così particolare nel quale la richiesta è stata esageratamente importante. Allora, ovviamente il mercato straniero aveva già subito un forte assorbimento e i paesi si stavano altrettanto preparando a questa pandemia. Noi non abbiamo una filiera nazionale che ci permettesse di far fronte con risorse interne e quindi siamo andati nel marasma. In più, come sempre, purtroppo la storia insegna che quando c'è un'esigenza c'è sempre qualcuno che vuole fare il furbo. In un mercato un po' particolare abbiamo avuto offerte veramente scandalose con prezzi alle stelle per un bene che era fortemente richiesto. Quindi il farmacista è stato in una situazione tra l'incudine e il martello, una grande necessità di richiesta del pubblico, una grande preoccupazione, diventava quasi una frenesia, un'impossibilità a reperire sul mercato questi prodotti e in più tanti furbetti che offrivano a prezzi incongrui presidi che hanno un valore in situazioni normali di gran lunga inferiore di quelle proposte. Quindi una serie di situazioni che hanno innescato altrettante situazioni preoccupanti che si sono poi via via definite e risolte, ma è chiaro che bisogna anche qua trarre una lezione. Bisogna avere o una filiera nazionale, come poi nel Cura Italia è stato previsto, che possa creare una filiera italiana di produzione, non solo per questo, siamo andati in crisi sui ventilatori, siamo andati in crisi sui guanti, quindi non è un tema che può essere ricondotto solo a una fattispecie, ma un problema sistemico organizzativo. E poi bisogna dotarsi di presidi in maniera che non si spera mai, non si vuole mai che succede, ma si spera che non succeda, ma che purtroppo può succedere, un posto dove poter attingere con riserve nazionali che possono dare perlomeno il primo colpo di pedali per poi alimentare la carenza che viene evidenziata dalle prime forniture fatte puntualmente. Ecco.
Presidente Mandelli, siamo in conclusione, veramente pochi secondi, ma con tutto il cuore. Anche i farmacisti hanno avuto perdite, diciamo, persone che hanno preso la malattia, il virus, e purtroppo non ce l'hanno fatta.
Sì, purtroppo anche noi abbiamo avuto 15 decessi, 15... i farmacisti non vogliono essere chiamati eroi come gli altri, perché nel nostro codice deontologico è iscritto con forza il ruolo che noi dobbiamo avere a fianco del paziente, a fianco del cittadino, però oggettivamente hanno svolto il loro compito con grande abnegazione. Abbiamo avuto più di 1000 contagiati, abbiamo dato un servizio straordinario, siamo riusciti a offrire quella protezione al paziente in giornate buie in cui solo l'insegna della mia farmacia si illuminava nelle strade vuote e l'insegna dei colleghi altrettanto faceva in tutti i borghi, tutte le città e tutti i paesi italiani. Quindi 15 persone che testimoniano l'importanza del nostro ruolo e che, come ho ripetuto qualche giorno fa nel nostro Consiglio nazionale, non potremo mai dimenticare, perché saranno sempre l'esempio fulgido di chi opera a favore dei cittadini senza riserve per il bene della comunità.
Grazie al Presidente della Federazione Ordini Farmacisti Italiani, Andrea Mandelli, e buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata a tutti. Grazie.
Grazie per questo collegamento. Noi ci fermiamo qui, amici ascoltatori. Un po' di musica, tra poco nella seconda parte, nuovi temi e nuovi ospiti. Ancora buon ascolto da Luca Collodi.